ti rendiamo grazie e ti glorifichiamo, o Padre, tu sei veramente il Dio della speranza, colui che ci dona grazia e pace. Noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza filiale e la nostra gioia di riconoscere in mezzo a noi colui che ci hai donato, Gesù Cristo. Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno, il nostro fratello, sei il modello di uomo, sei venuto tra noi per insegnarci cosa vuol dire l'umanità, per dirci che non bisogna essere uomini, dobbiamo diventare umani. Donaci lo Spirito Santo, rendici sensibili al suo amore e alla sua presenza. Rendici disponibili a quello che Lui ci suggerirà. E ti supplichiamo, Spirito Santo, di venire a riempire i nostri cuori, di aprire le porte sprangate della nostra paura, della nostra presunzione, della nostra illusione di essere già arrivati, di essere già figli. Fa che lasciamo te agire in noi e che tu possa trasformare radicalmente la nostra vita e renderci docili ai progetti del Padre. O Maria, Madre dell'Ascolto, aiutaci a diventare capaci di accogliere la parola che ci verrà data per farla diventare in noi vita. Amen.
Amen.
Dopo la nostra introduzione, allora vogliamo cominciare a leggere il testo di Paolo. Faremo così, io comincerò col leggere la traduzione più accreditata attualmente, una traduzione abbastanza letterale ma non del tutto, e poi riprenderò parola per parola ciò che Paolo scrive, cercando di sottolineare soprattutto, almeno per quel che è possibile, passando al di là della traduzione, andando veramente sul testo greco, anche se, va bene, non importa se uno non sa il greco, cercherò comunque di farvi percepire un po' le sfumature, le diversità di quello che dice magari una traduzione. Cominciamo con quello che i primi tre versetti, ci soffermeremo sui primi tre versetti, che potremmo intitolare il saluto di Paolo. Ecco, vorrei far notare che già nel saluto, cioè non è che Paolo si serva di saluti già preconfezionati, no? Per cui usa dei termini o delle frasi che erano diffuse, che si usavano comunemente. No, già nel saluto e in quello che vedremo dopo, cioè il rendimento di grazie, ma anche l'invito alla comunione con i fratelli, vedremo che Paolo comincia pian piano a introdurre i temi che svolgerà nella lettera. Comincerà a fare alcune sottolineature, per esempio userà certi verbi invece che altri, userà certi modi o certi tempi di verbi che sottolineano. Vedremo un po', cominciamo con leggere. Paolo, leggo quindi i primi tre versetti, così nella traduzione che probabilmente assomiglierà a una delle vostre traduzioni. Io ho sotto mano il Novum Testamentum in greco, latino e italiano, e dopo mi soffermerò, ve lo leggo la traduzione italiana corrente, poi vi vado a vedere sul testo greco per vedere che le cose corrispondano, vediamo un po'. Paolo, chiamato per volontà di Dio apostolo di Cristo Gesù e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Leggendo così sembrerebbe una cosa molto molto semplice, cosa c'è da dire su questa cosa? Vediamo un po'. Intanto Paolo si presenta non come Saulo ma come Paulo, cioè usa il suo nome, non il nome ebraico, ma usa il suo nome pagano, nome ellenistico, potremmo dire nome romano, lui era cittadino romano, quindi Saulo in quanto ebreo, però lui sottolinea proprio la sua piccolezza, Paulos in latino vuol dire poco, piccolo. Quindi io sono piccolo, sono Paolo, ecco comincia così, ma sono chiamato da Cristo, cioè è curioso perché il chiamato è un passivo, quindi non è una cosa che ho fatto io, ma sono stato chiamato, in greco è kletos. Quindi è proprio questo essere chiamato che sottolinea qualcosa che ha ricevuto, non è una cosa sua. Vedete, vi faccio vedere che è già un anticipo di quello che succederà dopo, quando Paolo dice: guardate che io non sto facendo niente per mia iniziativa, tutto quello che io sono qui a fare da voi, presso di voi, viene da Dio, quindi non è una cosa mia. Quindi sottolinea la sua dimensione di chiamato da lui, quindi è un passivo, è qualcosa che lui ha ricevuto, non è una conquista personale oppure una risposta alla sua bravura, no, chiamato. La traduzione, ma non è traduzione, Paolo chiamato per volontà di Dio apostolo di Cristo. In realtà noi in greco c'è scritto Kletos Apostolos Christou, Apostolos Christou Gesù. Di per sé, vedete che non è tradotto, perché Apostolos in greco, Apostolo in italiano, Apostolus in latino, Apostol in francese, avanti, devo avanti così, vuol dire che è una parola non tradotta. In realtà Apostolo vuol dire Apostolon, che vuol dire colui che è chiamato, abbiamo già visto Kletos chiamato, a una spedizione militare, cioè io sono stato chiamato da Cristo a partecipare al suo stolon, cioè alla sua spedizione militare. C'è una spedizione militare che Gesù ha inaugurato nel mondo, quindi è questo per farvi capire un po' che cosa si muove quando Paolo parla, parlava in greco e scriveva in greco, nella mentalità dei greci. Quindi per noi la parola apostolo è un, come dire, è un termine entrato nel nostro vocabolario corrente e vuol dire una certa cosa, no? Mentre immaginiamo che nel vocabolario greco invece la parola apostolo voleva dire un'altra cosa, voleva dire colui che è inviato a una spedizione militare. Quindi in una spedizione militare cosa si fa? Si vive col proprio generale, uno per tutti, tutti per uno. Non si torna a casa a far merenda. Si vive una totale dedizione fino a giocarsi la pelle. Quindi io sono stato chiamato a partecipare a questa spedizione, quindi inviato di Cristo Gesù, Cristo Gesù, cioè il consacrato. Comincia intanto, notate bene la disposizione, non dice Gesù Cristo, cioè Gesù il consacrato, ma il consacrato Gesù, è diverso. Sembra una sfumatura, no? Ma Gesù chi è? È il Christos, per gli ebrei il Messia, è colui che Dio ha consacrato, io ti ho eletto, tu sei il mio eletto, quindi Cristo è l'eletto che a sua volta ha eletto Paolo, lo ha chiamato, quindi c'è questa chiamata che si inserisce in una grande chiamata, che è la chiamata del Padre, è l'eletto, quindi è un inviato. Quindi Paolo è chiamato, è stato chiamato, passivo, fa parte della grande spedizione di Cristo, cioè del consacrato di Dio, quindi sono inserito in questo grande progetto di Dio, e questo Cristo, questo chiamato si chiama Gesù. San Paolo è ebreo, Yeshua vuol dire colui che salva, il salvatore, colui che salva, Dio salva. E ancora, è interessante, no? Sono chiamato, ma ancora, vedete, doppia sottolineatura, La prima sottolineatura è chiamato, quindi un passivo, ma poi viene dia thelematos teu, per volontà di Dio. Quindi non per i miei meriti personali, e già qui cominciamo, vedete che noi siamo di Paolo, noi siamo di Apollo, noi siamo, le troveremo tutte queste cose qui, noi siamo più bravi, noi siamo i più sapienti, invece poi sono ignoranti, che non capiscono niente, e San Paolo dice, no, guardate che Dio non ha scelto i sapienti, Dio ha scelto la stoltezza della croce, troveremo, quindi comincia a dire, guardate che tutto questo viene per volontà di Dio. Quindi c'è un progetto di Dio, che è un progetto che è prima di me, non sono io che ho messo in piedi le cose, ma viene da Dio. Guardate questo senso di dipendenza, no? Già in due righe, una riga e mezzo, abbiamo già trovato tre volte questa sottolineatura della dipendenza. Chiamato da Dio, partecipe a un progetto che non è suo, a questa spedizione militare. Possiamo capire che come Sant'Ignazio metterà in piedi la compagnia di Gesù, sapete, lui che era già uno che aveva combattuto eccetera all'assedio di Pamplona, che era un cavaliere, un cavaleros, allora era spagnolo, potete immaginare come si sentiva partecipe di questa spedizione militare, che non è una spedizione, dove lui, pensate alla sua meditazione dei due vessilli, dove presenta le due bandiere sotto le quali tu vuoi combattere, allora presenta i due campi negli esercizi spirituali, il campo di Gesù sotto le mura di Gerusalemme, dove c'è un trono basso, Gesù è seduto su un masso, nel campo regna la pace, la gioia, il sorriso, la consolazione, Gesù è lì, e allora c'è in questo campo tutti quelli che sono stati chiamati da lui e che vogliono rispondere al suo appello, che vogliono mettersi sotto il suo vessillo, che è il vessillo della croce, la bandiera è la croce. E poi c'è un altro campo, il campo del nemico, è invece approdato e attendato sotto le mura di Babilonia, e lì c'è gente che corre, frastuono, rumore, fumo, grida, incitamenti, vai, e quindi agitazione, e dice, quale dei due vuoi scegliere? Sotto quale armi vuoi combattere? Qual è la bandiera che tu scegli? Ecco le due bandiere, da che parte vuoi stare? Decidi. Ecco, Paolo ha scelto questo campo, il campo di Cristo, e anche Gesù Cristo, quindi inviato, per volontà di Dio, quindi non per propria iniziativa, non perché ho pensato che poverini questa gente ha bisogno di me, no, è per volontà di Dio. E notate bene, Paolo usa naturalmente un termine che è un termine che si trova spesso nel Nuovo Testamento, zelema, lo troviamo anche nel Padre Nostro, no? Sia fatta la tua volontà, zelema vuol dire volontà. Zelema, zelematos, e qui siamo un genitivo, zelematos è per volontà di Dio, dia, zelematos teu. Ora, però a noi la parola volontà, che in realtà è in greco, è la traduzione di un altro termine ebraico che si trova nell'Antico Testamento, che la traduzione greca dei 70 ha tradotto zelema, ma in realtà nell'ebraico suona così, quando noi troviamo volontà di Dio, si dice beneplacito di Dio, che è un'altra cosa, capite? Cioè, è vero che la volontà di Dio, cioè ciò che Dio ha pensato, il suo volere, ma c'è qualcosa di più, perché a noi volontà suona un po' volontaristico, no? Quando io dico sia fatta la tua volontà, uno dice, ma speriamo in bene, no? Apriamo l'ombrello, speriamo che non cada giù niente di male, no? E questo ha sempre questo senso di ansietà, no? Mentre invece la parola ebraica che poi viene tradotto con zelema, e Paolo però pensa in ebraico, ricordate che Paolo è ebreo, ha studiato a Gerusalemme, anche se parla il greco, è stato allevato nella cultura greca di Tarso in Cilicia, malgrado tutto. Però, come dire, è impregnato della cultura biblica e quindi ha in mente, più che zelema, ha in mente il beneplacito. Che cos'è il beneplacito? È quel bene che piace a Dio per la mia pienezza di felicità. Capite che è un po' diverso, no? Però è esattamente questo il contenuto di volontà di Dio. Cioè, io sono stato chiamato perché c'è un progetto di Dio per il bene, per la felicità, che lui ha cominciato a mettere in atto e a proporre anche a me di partecipare a questo progetto di bene. Quindi, quando uno si mette a fare la volontà di Dio, vuol dire che entra in questo progetto, che è un progetto che Dio ha pensato per la mia pienezza di felicità. Oh, capite che quando noi preghiamo il Padre nostro, diciamo, si è fatta la tua volontà, oh, ben venga, perché so che tu stai pensando qualcosa di bello per me. Il meglio che io possa augurarmi, perché non potrei pensare meglio. E poi insieme a Paolo c'è anche il fratello Sostene, o Adelfos. Adelfos vuol dire fratello. Fratello perché vuol dire fratello di fede, è uno che l'ha accompagnato, l'abbiamo trovato già negli Atti degli Apostoli, Sostene, che l'ha accompagnato. Allora, a chi si rivolge Paolo? Allora, questa è la presentazione, chi è colui che comincia? Paolo quindi si presenta in maniera solenne, ma non in maniera superba, c'è tutta un'umiltà, il protagonista in realtà non è Paolo, che è piccolo, Paulus, piccolo. Ma il protagonista è Dio, nasce tutto, è tutto Dio il protagonista, è Lui che ha fatto, è Lui che lo ha chiamato, è Lui che in Cristo Gesù ha eletto, è Lui che ha un progetto, che ha una volontà, un preciso progetto d'amore su di noi. Capite che c'è tutta una... già comincia questa lettera mettendo poi puntini sulle i, no? Mentre a Corinto tutti si erano un po' autoesaltati, si sentivano un po' gasati, siamo bravi, siamo santi, siamo diventati chissà che cosa, Paolo comincia a dire, momento, smorziamo un gioco, subito le arie, si presenta nell'umiltà, nella piccolezza. A chi si riferisce? Te ecclesia tutte u, te use en Corinzo. Alla, potremmo dire, alla assemblea, ecclesia, assemblea di Dio, che use en Corinto, la essente in Corinto, potremmo dire, che è in Corinto. Allora, intanto c'è, a chi si rivolge? Lui non si rivolge a qualunque tipo di assemblea, ma a coloro, potremmo chiamare, è ecclesia, vuol dire, il verbo greco ek, che vuol dire da, caleo, chiamato da. Allora, chi sono coloro che fanno parte della Chiesa? Coloro che erano fuori e che sono stati chiamati dentro. Allora è interessante anche qui capire che cosa vuol dire essere Chiesa. Eravamo lontani, eravamo fuori e siamo diventati dentro. Siamo stati portati dentro. Anche qui vedete che è una parola non tradotta, eh? Ecclesia è diventata Chiesa, oppure in latino ecclesia, la stessa cosa ma è la traslitterazione del greco, ma letteralmente sarebbe coloro che sono stati assemblati perché erano dispersi, assemblea, assemblare, quindi coloro che sono stati messi insieme perché erano dispersi, erano fuori, lui li ha chiamati dentro, quindi c'è un progetto e già cominciamo a capire già il progetto di Dio, che è il progetto di portarci a casa, eravamo fuori casa e lui ci porta dentro. Ecco, allora a chi mi rivolgo? Mi rivolgo a tutti quelli che erano fuori e che ora sono per una raccolta di persone tutte u, cioè di Dio, cioè non è una chiesa, non è un'assemblea qualunque, non è l'assemblea degli inquilini del palazzo tal dei tali, no, è una assemblea di Dio, cioè in fondo ancora una volta la sottolineatura è già la quarta sottolineatura che troviamo in un versetto, il secondo versetto, la quarta sottolineatura della centralità di Dio, del protagonismo di Dio, l'assemblea è di Dio, la Chiesa è di Dio, cioè è qualcosa che viene da Lui. E quindi è bello pensare che non è la nostra iniziativa, non è la mia bravura, ma siamo di fronte a una Chiesa che è di Dio. Quindi non mettere le mani su qualcosa che non è tuo, e già capite, E già viene in mente un po' quello che diceva Marta Robben a padre Finé era padre spirituale di Marta Robben, che era un uomo, secondo me, un uomo esuberante, straordinario veramente, ma anche molto umile, perché io in pubblico a 300 persone non avrei mai detto durante un ritiro una cosa del genere, ma lui lo diceva, disse che un giorno domandò a Marta, tu vedi spesso Gesù e Gesù ti parla, Gesù non ti ha mai detto niente del tuo padre spirituale? E Marta disse sì, Gesù mi ha detto il faut beaucoup prier pour mon père spirituel, bisogna pregare molto per il mio padre spirituale, Per qui ne met pas ses mains sur l'œuvre pour l'abîmer, perché non metta le mani sull'opera per rovinarla. Ecco, quindi io una cosa del genere ormai l'avrei detto in pubblico, l'avrei detto a qualche amico in privato, ma lui invece pubblicamente diceva: bisogna pregare molto per il mio padre spirituale perché non metta le mani sull'opera per rovinarla, perché l'opera è di Dio. Anche la Chiesa è di Dio, quindi è questa comunità, questa assemblea, noi che eravamo chiamati fuori, siamo stati chiamati dentro, ma è Dio il protagonista. Quindi attenzione, cari corinzi, non appropriatevi di una cosa che non è vostra. Non è la Chiesa di Corinto, ma è la Chiesa di Dio. Non è la Chiesa di Milano, di Aosta o di Valtavatalapesca, ma è la Chiesa di Dio. Quindi non è... Poi dice però questa Chiesa di Dio, che è in Corinto, cioè... combinazione vi trovate qui, quindi capite? È curioso che anche le comunità, allora la ecclesia è la grande comunità, che poi è chiesa particolare, chiesa locale, ma quando è stata divisa in tanti gruppi, come è stata chiamata? Come si chiamano dove vivete voi? Si chiamano parrocchie, e anche qui non è stata tradotta. Paroichia vuol dire vivere da stranieri, paroichia, vuol dire avere un luogo come casa, ma non la casa, perché siamo di passaggio. È curioso, no? Quindi tutti i parroci che hanno la malattia del mattone, costruire, fare. Allora, attenzione, siamo parrocchia, siamo paroichia, più tende che casa, più che mattoni, cioè siamo di passaggio, perché la vera casa, la ecclesia, è di Dio. Curioso anche questo, no? Cioè, capite che anche i termini, le parole hanno un loro significato, un loro senso, purtroppo noi l'abbiamo perso l'originale e allora ripetiamo delle parole spesso senza capirle. Allora, se ci rendessimo conto cosa vuol dire essere parrocchia, che vuol dire essere piuttosto dei pellegrini che sono in cammino verso la meta, come sei in pellegrinaggio, no? E, piuttosto che delle persone stabili che pongono qui le loro radici. Qui viene in mente un giorno uno che aveva sentito parlare molto di un grande rabbino che viveva mi pare in Germania, era andato a trovarlo e aveva sentito molto parlare di questo rabbino, avevo anche il nome, non me lo ricordo più, e allora andò a trovarlo e lui lo accolse nella sua casa e in casa non c'era soltanto uno sgabello, un piccolo tavolo, quasi nulla, un piccolo letto, e entra e dice: ma e questa è la tua casa? Sì. E dove sono i mobili? Dove sono? E lui dice: e tu dove li hai i mobili? Ah, ma io sono in viaggio, anch'io. Ecco, il sapere che siamo in viaggio, no? Il sapere che siamo pellegrini. Curioso questo sapere che siamo paroichia, siamo in viaggio. E quindi questa chiesa è una chiesa che è a Corinto, ma è una chiesa che è di Dio. Quindi c'è una stabilità in Dio, ma combinazione questo gruppo si trova qui. Altro passo. A chi si rivolge? Alla chiesa che è a Corinto e poi ancora ai santificati in Cristo. Egiasmenoi en Cristo Gesù. Ancora una volta, prima Cristo, poi Gesù. Però è curioso, ai santificati. Notate bene anche qui. Agios vuol dire colui che vive una dimensione diversa. Agios noi traduciamo santo, ma in realtà vuol dire uno che ha geges. Geges è la terra, quindi al di fuori della terra. Uno che vive, come diceva Sant'Isidoro, vescovo di Siviglia, diceva: conversatio nostra iam in celis est. Il nostro dialogo è continuamente in Dio, cioè non siamo di questa terra. E qui è proprio chi, cosa vuol dire agios? Vuol dire colui che è diverso perché non vive le cose di questo mondo. non è legato a questi valori qui, quindi a ges al di fuori della terra, santus, che è la stessa cosa del latino sanctus, che viene dal latino, dal verbo sanciscor, che vuol dire separato, uno che è separato dalla terra, cioè che vive una dimensione nuova, diversa, vive una dimensione di... Però attenzione, i santificati, anche qui è un passivo, vuol dire che è una santità che tu ricevi, non è grazie alla tua bravura. Non è il tuo sforzo che ti conduce a diventare santo, siete santificati in Cristo Gesù, cioè legati a Cristo Gesù, cioè al consacrato che si chiama Salvatore. Quindi siete dei salvati, non siete degli autosalvati, non siete dei salvatori di voi stessi, siete salvati. Vedete ancora quante volte, diciamo già forse la quinta, la sesta volta che in poche righe viene sottolineata questa passività, l'hai ricevuto, cioè subito i saluti, se noi li leggiamo con attenzione, scopriamo già che c'è questa, quello che poi lui svilupperà durante tutta la lettera, quindi avere questa consapevolezza di non che noi da soli non valiamo nulla, E ecco, il Cristo Gesù, ancora, cletois, agios, non solo siamo santificati, vedete, egias menois, c'è dentro la parola agios, ma c'è anche agios, cioè queste persone a cui io mi rivolgo, sono chiamati, attenzione, non si chiamano, ma sono chiamati santi, anche qui un altro passivo, cioè guarda che l'essere chiamati santi, è tutta una grazia di Dio, cioè io non so come fa lui a vederti santo, perché sei uno schifo, comunque lui ti chiama lo stesso santo, cioè perché lui vede ciò che tu non vedi ancora. Una mamma quando vede il suo bambino magari ancora senza denti, senza capelli, piccolino, cioè lei lo vede già grande, bello, pimpante, ah che bello, vede ciò che non c'è, capito? È la stessa cosa che Gesù vede in noi, che Dio vede in noi, Viene in mente un po' Sor Elvira, la via che quando si doveva fare questo affresco, questa icona nella cappella di Medjugorje dove era nata la comunità, Gesù risorto e la risurrezione, e a un certo punto ha chiamato due ragazzi, tu, vai a dipingere, tu dirigerai, tu sarai tu che dipingi. E questo ragazzo che aveva sempre fatto il muratore, ha due mani lunghe così, dice, ma io non so dipingere, e lei gli ha risposto, tu non sai ancora che sai dipingere, ecco, Dio sa, è così insomma, no? Tu non sai ancora che sei santo, ma io vedo già in te il santo, quindi la santità, quindi chiamati da chi? Dio vi ha chiamati santi, Cletois, chiamati, è un passivo, siete stati chiamati santi, cioè Dio vede ancora ciò che non c'è, ma lo vede già, quindi siamo chiamati santi più nel desiderio di Dio che nella realtà, no? Quando diciamo anche nel credo, no? Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, santa, mamma, per carità, ma santa perché è stata riscattata da Dio, non perché lei è brava. Santa perché Dio vede il punto a cui noi arriveremo, non il punto in cui siamo, perché se guardo il punto in cui sono, c'è tutt'altro che santo. Ci ho spiegato. Non solo si rivolge quindi a questi, ma ad essere santi, ma santi non da soli, notate bene, santi, se voi leggete, dice, con tutti coloro che invocano, potremmo tutti gli invocanti, epicalomenois, to onoma, tu curiu. Allora, Quindi siamo chiamati ad essere santi non da soli, quelli qui, allora attenzione, guarda che la santità non è una cosa come un gelato che ti consumi in un angolino tutto da solo, ma è qualcosa che è insieme agli altri, o si diventa santi insieme o non si diventa affatto santi. La vita cristiana è una vita che si fa in batteria come i polli, no? Polli allevati in batteria, tutti insieme, o potremmo dire ci si salva a grappolo. O non ci si salva affatto. Ricordiamo, se si va in paradiso si va in processione, ricordiamo che se si va in inferno si va in processione, si tira dietro sempre qualcuno. Allora, c'è da augurarsi di andare in paradiso in processione e comunque di non andare neanche all'inferno, ma neanche da soli. Qui mi ricordo, non so se avete letto I fratelli Karamazov, che è un romanzo straordinario, è un po' grosso, ma perché sono un po' di Dostoevskij. Nei fratelli Karamazov c'è una figura interessante di una donna discutibile moralmente, la Grushenka, non so se avete letto mai, no? Che a un certo punto questa Grushenka racconta, dice: io non so se mi salverò, io non so se, non credo che mi salverò, non andrò mai in paradiso. E lì racconta la storiella, dice: io non so perché non sono come questa, una storiella di una donna, una prostituta che aveva fatto di tutto nella sua vita. Il giorno in cui muore si presenta a Dio e il Signore gli dice: mi spiace, ma guarda, io in questo libro non trovo niente che tu hai fatto di bene, c'è la pagina bianca, e come facciamo qui ad entrare in paradiso? Allora dice: possibile, niente, in tutta la mia vita, neanche. Ah sì, guarda, proprio qui in fondo c'è una piccola, una nota in margine, piccolissima, c'è scritto che un giorno tu hai dato una cipollina a un povero che ha bussato alla tua porta. Allora guarda, adesso tu vai giù all'inferno, io calerò la cipollina, cipollina esile, e tu ti attaccherai a questa cipollina, e se reggerà tu arriverai in paradiso. Allora lei scende giù all'inferno, viene calata la cipollina, lei si attacca con le due mani e sta salendo pian piano, sale, oh, che bello, sto salendo, e la cipollina esile, poi a un certo punto sente qualcuno che è attaccato, guarda, e vede che dietro di lei qualcuno si è attaccato al mantello, un altro si è attaccato il piede, un altro si è attaccato al mantello dell'altro, vede tutto un grappolo di persone che salivano attaccate alla cipollina. Guarda la sua cipollina così esile e guarda giù la folla che diventava sempre più... via, la cipollina è mia, ha cominciato ad agitarsi, si rompe, è caduta giù tutto. Allora, ti potevi salvare insieme, ma ci si danna insieme, cioè se tu non sai condividere, se tu non porti, non ci si salva da soli, insieme con coloro, con tutti, notate bene, sympasin, con tutti, non con qualcuno, con i più migliori, con quelli che fanno parte del gruppo XY, no, con tutti coloro che invocano il nome del Signore. Notate bene, qui abbiamo già la parola Kyrios, che è il titolo che veniva dato a Gesù risorto. Gesù risorto viene chiamato Kyrios, quando diciamo Kyrie eleison ci rivolgiamo al Signore risorto, colui che è il Signore della vita e della morte, colui che ha dimostrato la vittoria sul male. Allora, quindi a tutti quelli che invocano il nome del Signore, il nome in ebraico, il nome del Signore, nome vuol dire la persona, cioè coloro che si rivolgono, che credono, che si appoggiano alla persona di Gesù, al risorto. Ricordate, qui viene in mente la conclusione del Vangelo di Matteo, capitolo 28 di Matteo: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, cioè io rimango con voi, ormai sono io risorto, sono vivo, sono con voi. E allora il Signore nostro, Emon nostro, ancora, stavolta è Gesù Cristo, non più Cristo Gesù. Questo Signore è diventato nostro, quindi è il nostro Salvatore, è vero, ecco, il Salvatore che è anche il consacrato del Padre. Quindi capite che c'è uno spostamento, no? Mentre prima veniva il consacrato del Padre, che era il Salvatore, che era il colui che salva, Gesù, adesso è Gesù, perché si è fatto carne, è sceso, è risorto, è il Signore Gesù, il Signore Gesù, che è anche il Cristo. Cristo Gesù. Quindi tutti quelli che evocano il nome, ma dove? Solo a Corinto? Ah, stiamo tra noi che stiamo benissimo, ma figurati, dai, perché dobbiamo uscire, ma dai, se no. Coloro che invocano il nome del Signore Gesù Cristo in ogni luogo, quindi è una chiesa che momentaneamente è a Corinto, ma è una chiesa universale, è cattolica. Cattoliche, in greco cattolico vuol dire universale, cattoliche, quindi in tutti i luoghi, in ogni luogo, quindi perché in ogni luogo tutti adorano, invocano Gesù, che è Signore, Kyriou, auton kai emon, che è Signore nostro e loro, loro e nostro, addirittura non mette nostro e loro, ma loro e nostro, cioè è un Signore che è il Signore di tutti, prima loro, poi noi, cioè prima quelli che noi diremmo i lontani, poi i vicini, tutti, tutti quanti. Dio è venuto, andate in tutto il mondo, Gesù ha detto, fate mie discepole tutte le genti, in tutto il mondo, io sono con voi ogni giorno. E a questi, a tutte queste persone, cosa dice Paolo? Dice, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e Signore Gesù Cristo. Allora, a questi invoca San Paolo, su tutta questa comunità che è stata chiamata, con tutti quei passivi che abbiamo visto, no? Tutto ricevuto da Dio, tutto gratis, tutto gratis, tutto gratis, il primato di Dio, Dio arriva per primo, Dio ti ha già preceduto, Dio è già arrivato, Dio ti ha già dato un sapere, a tutti questi io auguro, che cosa dico? Che da Dio, che da Lui, dal Padre nostro, e dal Signore Gesù arrivi a voi grazia e pace. Anche qui, caris, kai, eirene, eirene. Che cos'è? Grazia e pace. La grazia viene in mente caris, che caritomene, è il saluto di Maria. Noi diciamo piena di grazia. Che cosa vuol dire piena di grazia? La grazia è la vita stessa di Dio. La caris è la vita stessa di Dio, è un termine che in ebraico è intraducibile, che vuol dire pienezza di vita, amore, pace, gioia, cioè è il dono ultimo che Dio fa, è il dono di sé, insomma. Allora a voi auguro, quindi Paolo augura a questa comunità, la vita che viene da Dio, questa vita, che sia su di voi questa vita, che possiate condividere la vita di Dio. Quindi non le vostre presunzioni, la vostra pensare di essere arrivati, di essere migliori, eccetera, no, ma che a voi sia data proprio questo, questa grazia è a voi data, e anche la pace era la parola che gli ebrei si rivolgevano fra di loro, la shalom, ma ancora gli arabi, no? Quando si salutano, salam alaikum, è la risposta, alaikum al salam, la pace sia con te, e che la pace sia con te, Gesù è anche il saluto di Gesù risorto, pace a voi, shalom alechem, pace sia con voi, è il saluto che Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, soprattutto Gesù risorto, rivolge ai suoi discepoli. Che cos'è questo shalom, questa pace? Non è qualunque cosa, non è semplicemente l'assenza di guerre, non è il benessere, non è l'equilibrio interiore, lo star bene, non aver problemi, no, non è questo, perché sennò nessuno di noi l'avrebbe, perché qualcosa abbiamo sempre comunque, ma è qualcosa di più, la pace è la capacità di conciliare il fuoco e l'acqua che c'è dentro di noi, insomma, e fuori di noi. È curiosa, la parola, i rabbini erano molto attenti quando facevano l'analisi del, magari erano secondo noi un po' fantasiosi, però interessanti, erano molto attenti quando facevano l'analisi delle parole, per esempio è curiosa la parola hemet, che vuol dire verità, in ebraico, hemet, e dicevano la parola verità, questa parola hemet è composta da tre lettere dell'alfabeto ebraico. Alef, Mem e Tau. La prima lettera dell'alfabeto, Alef, l'ultima lettera dell'alfabeto, Tau, e quella in mezzo, la Mem. Che cos'è la verità? La verità è qualcosa che è vero all'inizio, vero alla fine, vero in mezzo, cioè è globale, totale. Vedete, giocando sulle lettere dell'alfabeto, hanno dato una bella definizione, no? La verità non è una verità a pezzi. Non è qualcosa che, perché sono delle verità impazzite, ma è qualcosa di globale, di pieno. Se una cosa non è vera all'inizio, alla fine, in mezzo, c'è infiltrato qualcosa, c'è un'infiltrazione di veleno che comunque ti inquina tutto. Basta una muffa per far andare male tutto un cibo, no? Basta un bacillo soltanto, che tac, ti frega. Allora vediamo invece la parola shalom, è composta anche questa di tre lettere. Sin, lamed, men. Tutte le lettere dell'alfabeto ebraico, ma non solo, anche prima il geroglifico e anche altre parole, ma anche le nostre lettere dell'alfabeto latino, originariamente erano dei disegni, no? degli ideogrammi, e ogni ideogramma partiva da una cosa che veniva rappresentata e che in qualche maniera era presentata, non so, per esempio la lettera Kaf in ebraico, ha una forma così, è una C rovesciata, ed è come la mano di fronte alla bocca, no? Quando, per far risuonare la voce, fatto per dire. E quindi ogni lettera. Ora, se uno guarda queste tre lettere dell'alfabeto, le tre lettere volevano rappresentare inizialmente l'acqua, mem, effettivamente anche la M, vedete, no? L'acqua, il mare, anche la parola mare, marmaris, anche in ebraico la stessa cosa, l'acqua, e poi la sin, se uno guarda, assomiglia al candelabro, nella lingua ebraica la sin assomiglia a un candelabro con le fiammelle, e quindi fuoco, allora l'acqua, il fuoco, e in mezzo ci sta la lamed che è la lettera più grande dell'alfabeto ebraico, era il bilanciere della bilancia, sulla stadera. Le vecchie stadere che si pesavano le patate, no, eccetera, avevano una palla di ferro, che loro non avevano una palla di ferro perché non erano, dal punto di vista tecnologico era molto più semplice, avevano un listello di ferro fatto su a S, quasi una specie di S, una doppia C, una C con un'altra C appiccicata, dove c'è questa C pesante, poi ce n'era una piccola C che scorreva sul coso. E questa è la lamed, se uno la guarda, è proprio questa forma, è il bilanciere della bilancia. Allora, che cos'è la pace, lo shalom? È l'equilibrio, bilanciere della bilancia, tra il fuoco e l'acqua, tra l'acqua e il fuoco. Allora, l'acqua è una cosa buona, ma se arriva un mare è il caos primordiale, è un disastro, e se arriva l'alluvione sei finito. Ma guai se non ci fosse. Dall'altra parte il fuoco è una cosa buona, ma quando brucia la steppa ti brucia tutto, ti rovina tutto, non hai più da mangiare le pecore, è un disastro. Ma guai se mancasse il fuoco, perché come fai? Mangi i cibi crudi, la carne cruda, me la puoi scaldare, poi c'è un'escursione termica notevole, fa freddo, bisogna accendere il fuoco. Allora ci vuole tanta acqua quanto basta, tanto fuoco quanto basta, quindi acqua e fuoco, che sono sempre dentro di noi, sono le due realtà primordiali, ma che devono essere calibrate in modo tale che non sia né troppo né poco. Ecco lo shalom. Allora, quando c'è questo augurio, guardate che è lo stesso augurio che si rivolge a ogni Eucaristia, no? Grazie e pace, vuol dire proprio questo, cioè avere la vita stessa di Dio in noi, Makaris, Dio stesso ti offre la sua vita, e dall'altra parte avere questo shalom, questo equilibrio che ti permette di contemperare fuoco e acqua, non tutto fuoco e non tutta acqua, ma quanto basta. Perché se c'è troppo fuoco ti asciuga tutta l'acqua, e se c'è troppo acqua ti spegne tutto il fuoco. Allora, questo equilibrio interiore che ti permette di scegliere le cose giuste, di trovare l'equilibrio tra le situazioni, eccetera. Quindi vi do questo dono, questa pace viene da Dio, da Dio Padre, Dio che è Padre, notate bene. Quindi lo zelema di Dio, quella volontà di Dio che abbiamo visto, in realtà non è una volontà ma è un beneplacito, perché il Padre si preoccupa del bene per noi. E da parte di Gesù Cristo, non è più il Cristo, il consacrato, il Logos che vive nell'eternità, ma è colui che si è fatto carne e che ci insegna cosa vuol dire compenetrare e mettere insieme il fuoco e l'acqua. È venuto a insegnarci ad essere uomini, è venuto a insegnarci qual è la vera shalom, è lui che ci ha detto shalom alechem, è lui che ci ha detto la pace sia con voi. Ecco, io credo che ci fermiamo qui, ne abbiamo da riflettere per i prossimi 6 mesi, soprattutto se pensiamo a questo senso, in fondo questa parola cosa dice a me oggi, cioè che senso ho io della dipendenza da Dio? Mi rendo conto della grandezza del dono che mi è stato fatto, oppure penso sempre di essere un meritorio, che sicuramente il Signore mi fa le grazie perché comunque ho fatto del bene. Se lui non fosse contento di me, francamente sarebbe incontentabile, cioè non lo dico, però tutto sommato vado a messa, ma sì, mi confesso, poi prego, e poi abbiamo messo in piedi una famiglia cristiana, e dunque cosa vuoi di più, Signore, da me? Dammi una medaglia e poi non so che cosa, no? Ora capite, e invece qui questo senso di gratuità totale, no? Di dono, di dipendenza, e la sottolineatura è, vedete, tre versetti che sono già un bel mattone in testa per una comunità che presume invece di essere chissà chi, no? Noi siamo il top, noi siamo il meglio, noi siamo... Allora invece qui ti rimette un po' con i piedi in terra, ti mette un po' nella verità, già subito ai primi tre versetti. Se così sono i primi tre versetti, cosa saranno quelli che vengono dopo?